Kinky Music. La musica classica ai premi Grammy, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
Il 4 maggio del 1959 si svolse un evento destinato a durare fino ai giorni nostri, a marcare in maniera molto forte, oserei dire perfino pesante, tutto l'andamento di quella che una volta veniva chiamata industria discografica e che rimane comunque l'industria musicale, al di là della diffusione o meno di supporti quali i long playing, i famosi vinili a 33 giri o i CD più recenti o altri ancora, supporti che sono quasi spariti dalla nostra scena, la cui importanza economica perlomeno è molto diminuita. Ma qual è questa cerimonia alla quale faccio riferimento? Si tratta della assegnazione per la prima volta dei Grammys Awards, ovvero dei premi Grammy. Il nome già è abbastanza curioso. Grammy è una contrazione all'americana di Gramophone Awards, cioè premi nel campo dell'incisione discografica, quindi del grammofono. Erano incerti all'inizio se chiamarli premi Edison in omaggio a Thomas Edison, che aveva inventato uno dei primi sistemi di registrazione e riproduzione del suono, ma poi si decise giustamente di puntare su quella che fu la grande invenzione che diede una svolta effettiva alla industria discografica, che segnò la nascita dell'industria discografica, ovvero il grammofono, inventato da Emil Berliner, un ingegnere tedesco originario di Amburgo, ebreo, divenuto poi americano, e che proprio in America aveva fondato le Gramophone Companies, fra cui anche la Deutsche Grammophon e tante altre, la His Master's Voice, che inizialmente si chiamava the UK Gramophone Company, e via di seguito. Chi decise di assegnare questi premi e quale fu l'organizzazione? Beh, la storia è un pochettino più complessa di quanto possa sembrare. Precisiamo che i Grammys, che sono ancora i premi o il premio che determina un pochettino la scala dei valori, o se volete la borsa dei valori, se non altro commerciali, in ambito musical discografico, non sono premi assegnati a seconda delle vendite, anzi in qualche misura le determinano o le determinavano le vendite. Sono premi puramente professionali, e qui naturalmente entrano in gioco anche tutti i bilancini delle politiche interne ad ogni professione, assegnati da persone che appartengono a un corpo preciso, che si chiama The Recording Academy. Ne fanno parte professionisti, musicisti, arrangiatori, compositori, cantanti naturalmente, tecnici del suono, sound engineers, come si dice in inglese ed è un po' più che tecnico del suono, produttori e via di seguito anche grafici. Sono premi professionali, in qualche misura ricalcano i celeberrimi Oscar, ovvero gli Academy Awards, perché anche quelli sono premi dati da una accademia del cinema della quale fanno parte solo professionisti di un certo livello. Il progetto nasce in realtà come una prosecuzione, un completamento, un perfezionamento di quella che era chiamata ed è chiamata tuttora la Hollywood Walk of Fame, ovvero la passeggiata hollywoodiana tra le persone famose le cui impronte sono incise nel cemento di una determinata strada nel sobborgo di Hollywood. Ci si rese conto a un certo punto che le celebrità discografiche non erano quasi per niente presenti, persone che avevano contribuito moltissimo a quella che in americano si chiama the entertainment industry, ovvero l'industria dell'intrattenimento e dello svago, del divertimento, non trovavano posto, e spesso si trattava anche di nomi e personaggi che avevano determinato le fortune dei film e dell'industria discografica. E allora si cercò di rimediare cercando un comitato il più possibile professionale, neutrale o cosiddetto tale, sul modello, sull'onda dell'industria cinematografica, che si occupasse anche di queste persone. Si vide che però i nomi erano talmente tanti che non sarebbero bastate non so quante strade per poter adempiere a questo compito, e si decise quindi di dar vita a un premio separato. Per dar vita a questo premio separato venne costituita la National Academy of Recording Arts and Sciences, perché in effetti vi sono all'interno dei Grammys fin dall'inizio dei premi che sono esclusivamente tecnici e vengono assegnati dai tecnici, per esempio la migliore registrazione, il miglior mix finale, il miglior master, anche se poi a un certo punto, come vedremo, le cose furono un po' semplificate perché i premi, le categorie dei premi erano arrivate nel corso degli anni 2000 a essere più di 110, quindi si dovette cercare di restringere. Voi direte: ma cosa c'entra la musica classica con tutto ciò? E che cosa c'entra soprattutto un paese come l'Italia con tutto ciò? Beh, innanzitutto in quel 4 maggio, nel quale fra l'altro curiosamente la cerimonia dei Grammys si svolse in due luoghi completamente diversi, cioè a Hollywood, in particolare all'Hilton Hotel, nel Grand Ballroom, la grande sala da ballo dell'Hilton Hotel di Hollywood, e a New York. E questa dicotomia, come vedremo, questa divisione fra i due centri massimi dell'industria culturale americana continuerà ancora molto molto a lungo. Non furono trasmessi per televisione, del resto nel 1959 anche in America la televisione non era così predominante, soprattutto le dirette non erano cosa particolarmente semplice, ne fu trasmesso una sorta di riassunto all'interno di una precisa rete fra le tre grandi. Torno alla domanda: cosa c'entra l'Italia? Beh, il premio forse più importante per chi sta dentro l'industria discografica e soprattutto l'industria discografica che bada ai grandi numeri è quello della registrazione dell'anno, unito ad altri due premi, il miglior album dell'anno e la migliore canzone dell'anno. Nella prima categoria, la migliore registrazione dell'anno, e la terza categoria, la migliore canzone dell'anno, vinse un pezzo che tutti quanti conosciamo, immagino.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Il pezzo di Franco Migliaccio e Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu, che aveva vinto al Festival di Sanremo. Come vedete, i Grammys sono subito molto attenti alle novità immediate. Ripeto, è un premio puramente professionale, anche se, come nel caso degli Oscar, lo vedremo più in là nel corso della trasmissione, le polemiche non mancarono e non mancheranno e non mancano a tutt'oggi. Va fra l'altro detto che a un certo punto, quando i Grammys, la cerimonia dei Grammys diventa qualcosa di molto simile, ovviamente non così sfarzosa, non così catalizzante per quello che riguarda l'attenzione degli spettatori come quella degli Oscar, si cominciò a pensare a una data fissa e lì cominciavano i guai, perché naturalmente nel complicato e costellato universo della comunicazione degli eventi di massa televisivi americani bisogna trovare un posto fra la finale del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, gli Oscar e una serie di altri eventi, a cominciare dagli Emmys, che di lì a poco prenderanno piede, dedicati alla televisione. Si decise, e la decisione è valida tutt'oggi, per la seconda domenica di febbraio, quindi ben prima degli Oscar, non molto prima, ma comunque prima degli Oscar. Ci sono naturalmente delle eccezioni, non si può mai avere la cerimonia dei Grammys quando è San Valentino, perché naturalmente in America è un vero appuntamento importante e quasi nessuno sta a casa di San Valentino, quindi in quel caso si posticipa o si anticipa. E poi naturalmente ci sono gli incroci con le Olimpiadi invernali, che quando sono fatte nel territorio americano naturalmente richiamano maggiore attenzione, eccetera, eccetera, eccetera. Seconda domanda, abbiamo risposto in parte, perché vedremo che ci sono anche altre sorprese al che cosa c'entra l'Italia con i Grammys, almeno con questa prima cerimonia che dà la stura a una lunga tradizione, che cosa c'entra la musica classica. Beh, naturalmente ci furono da subito delle categorie volte a mettere nel giusto rilievo anche la produzione di musica classica. Non pensiate che per l'industria, e posso dirlo con cognizione di causa perché vi ho lavorato per molti anni nell'industria discografica, tutto ciò che ha a che fare con il classico sia irrilevante economicamente, perché la quota stabile del mercato, perfino adesso in tempi nei quali non si misurano più tanto le vendite quanto i download, gli scaricamenti, diciamo così, sulla rete, perfino in tempi odierni il minimo che ci si può aspettare dalla musica classica nel suo complesso, in tutte le sue varie derivazioni, e ci metto dentro opera, recital assortiti, musica antica, eccetera, 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 musica contemporanea, tutto questo comparto ci si può aspettare che minimo minimo copra il 15% dell'insieme degli scambi, ma in alcuni momenti, in alcuni paesi, si è arrivati, soprattutto nel corso degli anni 60 e degli anni 90, anche al 25, 26, perfino 27%, quindi non sono quote così irrilevanti. C'erano i premi per la musica classica? Naturalmente sì, e ci sono ancora, e poi vedremo che queste categorie subiranno varie revisioni. E vi furono diversi vincitori a seconda naturalmente della categoria. Allora posso raccontarvi subito che ad esempio nella categoria della migliore esecuzione di musica classica nel settore musica a camera, quindi come vedete già un premio perfino nel settore classico molto compartimentalizzato, vinse l'esecuzione del quartetto opera 130 di Ludwig van Beethoven da parte del Hollywood String Quartet, che è un quartetto che oramai soltanto pochissimi iniziati conoscono, ma ne faceva parte fra gli altri anche Felix Slatkin, che fu un direttore d'orchestra piuttosto importante. Infatti in quell'anno, fra l'altro, Felix Slatkin vinse un altro premio nel settore della musica classica, ovvero la migliore esecuzione orchestrale in campo classico, e lo vinse con Gaieté Parisienne sotto la sua direzione. Ma vi è un altro premio di musica classica nel quale rispunta fuori un nome italiano, e che nome viene da dire. E si trattava della migliore esecuzione di musica vocale solistica, non corale, che abbia o non abbia accompagnamento orchestrale. Lo vinse Renata Tebaldi con un recital basato sostanzialmente su il Guglielmo Tell di Rossini e l'Adriana Lecouvreur. È una registrazione nella quale figura, fra l'altro, l'Orchestra Sinfonica dell'Accademia di Santa Cecilia, e la direzione era quella di Alberto Erede. Oh! questa esecuzione della Tebaldi, tutti i critici, a cominciare da coloro che motivarono il premio, lodarono quello che voi stessi avete sentito, cioè la perfezione e chiarezza cristallina, meravigliosa della voce e la capacità tecnica di sormontare anche ostacoli piuttosto impervi, quali quelli proposti da quest'aria selva opaca dal secondo atto del Guglielmo Tell. L'incisione forse lasciava anche un po' a desiderare, un'incisione che fu non semplicissima peraltro, ma quello cui guardavano i giurati, o per meglio dire i membri dell'Accademia, era soprattutto la qualità artistica, perché i premi tecnici erano un'altra cosa e venivano messi da parte. Altri nomi nel campo della musica classica? La migliore esecuzione strumentale senza accompagnamento orchestrale andò ad Andrés Segovia per un suo album, il Golden Jubilee, che ne riassumeva un po' tutta la carriera. Ma il pezzo che direi, o per meglio dire l'album, l'incisione che sbaragliò completamente tutti gli altri premi, fu quella di chi vinse nella categoria della migliore esecuzione strumentale con accompagnamento orchestrale. Eppure lì il polso dell'Accademia, della National Recording Academy, era proprio sulla situazione presente, perché lo vinse Van Cliburne con la sua esecuzione del primo concerto in si bemolle maggiore, opera 23, in si bemolle minore, scusate, opera 23 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, con la direzione di Kirill Kondrashin. Non era l'orchestra con la quale fu eseguito a Mosca, e ora vi spiegherò subito, si trattava invece di un'orchestra americana. Van Cliburne fu mandato in Unione Sovietica in quell'anno lì per partecipare alla prima edizione del premio pianistico Piotr Ilyich Tchaikovsky. Si è in piena competizione fra le due superpotenze per il primato culturale, del prestigio, dell'innovazione scientifica, della conquista dello spazio, e anche la musica è uno strumento. Viene mandato a concorrere e sbaraglia tutti quanti. Un giovane americano, texano, sbaraglia tutti quanti, lascia impressionatissimi i giurati sovietici, i quali chiedono con prudenza Nikita Khrushchev, allora segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, se si potesse premiare questo giovane americano che eseguì come cosa finale due cosette da niente, cioè il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninoff e il primo di Tchaikovsky, in una competizione che si chiama Premio Tchaikovsky. Khrushchev rispose: è veramente il migliore, sì, e allora premiatelo, ne guadagneremo soltanto come prestigio, come capacità di mostrare la nostra assoluta obiettività nel riconoscere il merito. E in effetti l'esecuzione trascinò giù la sala dall'entusiasmo, e ne nacque anche un sodalizio curiosissimo per quegli anni, ma funzionale agli obiettivi di propaganda sia russi che americani, fra Van Cliburne e Kirill Kondrashin, che divenne un po' il suo direttore d'orchestra principale fino a tutta buona parte degli anni 60, con frequenti tournée in America. Noi ne sentiamo il terzo movimento del primo concerto in si bemolle minore di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Thank you. Qui è veramente il caso di dire che il premio determinò anche un'enorme fortuna commerciale all'incisione, perché nello spazio di 6 mesi circa questa incisione di Van Cliburn e Kirill Kondrashin arrivò ai numeri per ricevere il disco di platino, cosa allora rarissima per un'incisione di musica classica. E questo vi dà un po' la misura dell'importanza che immediatamente questi premi assunsero. La cosa che va sottolineata, fra l'altro, è che la musica classica non è un settore secondario, neanche nella storia dei Grammys. Il fatto più sorprendente è che se voi andate a vedere le classifiche, gli americani amano molto queste classifiche quantitative precise fino all'ossesso, di chi abbia vinto più premi Grammys in assoluto, voi vi aspettereste naturalmente, pensando all'arco temporale che va dal 1958 ad oggi, grandi nomi pop e rock, quindi vi verrebbero in mente, che so, i Beatles, Frank Sinatra, i Rolling Stones, gli U2 o U2 come si dice in Italia, eccetera eccetera. Ebbene, l'artista, non importa di quale specie, che ha vinto più premi Grammys e nella misura di ben 31 premi, è Sir Georg Scholti, alla testa della Chicago Symphony Orchestra e anche di qualche altra orchestra. Segue, un po' staccato, solo 28 premi, un artista che ha concorso più volte in varie categorie, cioè dal compositore all'arrangiatore, al produttore, al... you name it, per dirla all'americana, Quincy Jones, 28 premi, e poi variati. Il quarto, e questo è veramente il nome forse più sorprendente in assoluto, quello che non ci aspetteremmo mai, perché, ripeto, sono premi anche molto americani, dati da un'industria americana. Noi ci aspetteremo, beh, Leonard Bernstein o qualcosa del genere. No, il quarto in assoluto per numero di premi è Pierre Boulez, con ben 26 premi. Il quinto, a pari merito con Stevie Wonder, già ci stupisce di meno, è Vladimir Horowitz, 25 premi. Dopodiché abbiamo, ovviamente nella categoria compositore e nella categoria dei vari premi relativi alle colonne sonore, John Williams, cioè colui che ha scritto tutte le colonne, o quasi, colonne sonore di Steven Spielberg. Insomma, le cose sono piuttosto sorprendenti. La cosa più sorprendente in assoluto è che il compositore, non importa di cosa, canzoni, canzoncine, colonne sonore, pezzi classici, che ha vinto più premi in assoluto è di nuovo Pierre Boulez. Considerate che Pierre Boulez ha vinto più premi di Henry Mancini, di Bruce Springsteen, di Chick Corea, degli U2. Ma al di là di questo, come sono articolati? Cosa è successo? Come vi ho già accennato, i Grammys a un certo punto diventano un mostro. Quindi a partire dal 2011 si decide di restringere, ma siamo sempre a oltre 78 categorie, comprese naturalmente quelle strettamente tecniche. E per dirvene una, dal principio, il che dimostra una volta di più il modo americano di lavorare estremamente serio e onnicomprensivo su ogni cosa, fin dal principio vi era una categoria che era il packaging or packing, cioè la confezione migliore di un album. Cosa che ha a che fare con la grafica, con la fotografia e perfino, diverrà un premio separato per pochi anni, le migliori note di programma all'interno dell'album stesso. Dicevo anche della controversialità relegata ai Grammy. Beh, naturalmente è come per gli Oscar, non è che l'album, il pezzo che ha vinto il miglior artista di quell'anno sia necessariamente magari quell'artista, quell'album, quel pezzo che tutti ci ricordiamo dopo 20 o 30 anni. Artisti grandissimi che non hanno mai vinto nulla, ce ne sono non pochi. Vi stupirà moltissimo sapere che sostanzialmente di tutte le tantissime, lavoratissime e studiatissime, le iperboli non sono sprecate in questo caso, incisioni di Herbert von Karajan, due sostanzialmente abbiano vinto un Grammy. Quella del Siegfried nel 1970 e una delle sue edizioni delle nove sinfonie beethoveniane. C'entra il pregiudizio americano contro von Karajan, in buona parte dovuto anche a motivazioni politiche, certamente, ma non è solo questo. È sorprendente, ad esempio, che Leonard Bernstein abbia vinto così poco in relazione ad altri compositori, ad altri interpreti e ad altri artisti del suo calibro. E per chiudere, ancora qualche dato e una piccola curiosità. Quante persone guardano i Grammy? Il rating più alto che abbiano avuto i Grammys risale al 2000, dove si raggiunsero 27 milioni e 800 mila spettatori con un rating del 17,3%. Come funzionino certi flussi quantitativi, naturalmente è un discorso complesso perché è legato alle analisi del tipo di spettatori, del tipo di capacità di spesa individuato dalle agenzie di sondaggio e via di seguito. E anche in questo c'entra, come no, il nostro piccolo settore classico, il quale in quell'anno, 1959, ebbe anche un altro protagonista molto interessante, perché la migliore registrazione delle musiche di uno spettacolo, sia esso cinematografico o teatrale, andò a André Previn per la colonna sonora di Gigi.
Il 4 maggio 1959 vengono assegnati per la prima volta i premi Grammy anche alla musica classica. Massimo Acanfora Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.